capitolo, però gli ultimi versetti probabilmente salterò qua durante i commenti, ma vorrei riprendere la lettura dal versetto 1 al versetto 4 che abbiamo visto domenica scorsa e poi continuare. In questi commenti consigli fondamentali, consigli pratici, consigli che non è soltanto qualcosa che mettiamo o cerchiamo di mettere in pratica per migliorare il nostro carattere e il nostro essere come credenti, come abbiamo visto nella maggior parte del libro. Ma qui parla di più di un comportamento, cose che possiamo mettere in pratica adesso, cose che possiamo o lo facciamo o non lo facciamo. Non sono le cose che dobbiamo imparare con tempo, ma queste sono azioni che facciamo di più, che possiamo mettere in pratica anche subito. Primo a Pietro, capitolo 5, dal versetto 1. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimoni della sofferenza di Cristo, e che sarò pure partecipe alla gloria che deve essere manifestata. Pace di gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volontariamente, secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi di gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rispettatevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazie agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Or il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Per mezzo di Silvano, che considero vostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente, esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. La Chiesa che in Babilonia è letta come voi vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio di amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Signore, vogliamo chiederti di essere il nostro insegnante oggi, di fare il ministero che solo tu puoi fare. Noi possiamo leggere le parole, noi possiamo riflettere sulle parole, noi possiamo cercare di capire quello che tu hai messo su queste pagine. Ma Signore, quello che ti chiediamo oggi è non solo aiutarci a capire quello che hai fatto scrivere, ma Signore, che il tuo Spirito avrà la libertà di agire nei nostri cuori, perché possiamo capire come mettere in pratica, di capire quello che deve cambiare, di capire come possiamo e dobbiamo far piacere a te. E Signore, queste cose che serve in modo pratico e immediato riguardo alla comunione fraterna, ti preghiamo, Signore, che possiamo afferrare questi concetti e metterli in pratica secondo la tua volontà. Nel nome di Gesù. Amen. Oggi vogliamo considerare ultimi consigli specifici di Pietro, da 1 Pietro capitolo 5. Non mi ricordo quando abbiamo cominciato questo studio, ma è stato un paio di mesi, anche perché un paio di mesi eravamo fuori e per diversi motivi, ma 5-6 mesi abbiamo considerato questo brano. Consigli ultimi in questo ultimo capitolo di Primo Pietro. Abbiamo visto domenica scorsa le raccomandazioni agli anziani. Abbiamo notato come Pietro si mette insieme con gli anziani. Lui non dice: io sono un apostolo, perciò, no, io sono un anziano come voi. Lui che associa con gli anziani, che sa e ha imparato come curare i gregi di Dio, e così ha insegnato, sta insegnando questi anziani di chiesa. Ricordiamo che questa lettera è stata scritta ai credenti che sono sparsi nel mondo, credenti che sono andati via da Gerusalemme probabilmente per la persecuzione. E la persecuzione, la sofferenza che troviamo qui, probabilmente è la sofferenza che hanno trovato nella persecuzione della Chiesa di Cristo, che probabilmente era meno intenso fuori di Gerusalemme, o quello che hanno lasciato a Gerusalemme, ma nonostante, probabilmente ancora esisteva per loro. Pietro esorta dunque gli anziani che si trovano, che sono tra di voi. Io che sono anche io anziano con loro, testimoni della sofferenza di Cristo, e che sarà pure partecipa nella gloria. E ricordate, o notate bene, questa progressione di Pietro, che è una breve testimonianza della sua vita, da dove è venuto, ma qual è anche la sua speranza nel futuro. La cosa che ci incoraggerà di vivere la vita santa davanti a Dio, di andare avanti nonostante tutte le cose che cercano di scoraggiarci, è a tenere le promesse, le speranze che Dio ci ha dato bene in vista. Perché quando vediamo la realtà che Lui ci offre, è molto più facile di subire qualsiasi ostacolo che dobbiamo affrontare qua. Quando è che gli ostacoli ci rendono diventano pesanti per noi? Quando è che ci bloccano? Quando è che vogliamo renderci. E credo che è proprio quello, in quel momento, che non abbiamo più speranze. Quando le speranze mancano, è più facile di arrenderci. Pietro dice a questi anziani, identificando la sua storia, la sua vita, indica questa speranza futuro che deve essere manifestata. A questi anziani Pietro dice, pascete grigi di Dio, che è tra di voi, sorvegliando non per obbligo, ma volontariamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, volentieri, favorevolmente, non come dominatore di quelli che che sono affidati, ma come esempi di gregge. Questo è il ruolo specifico di un anziano. Sono aspetti di queste qualità che ognuno di noi possiamo mettere in pratica, perché ognuno di noi dobbiamo essere esempi per gli altri fratelli. Oggigiorno nel mondo, quando viene denunciato una cosa che tutti fanno, la scusa per giustificare il colpevole è: ma tutti lo fanno, tutti lo fanno, tutti cercano di barare sulle tasse, tutti fanno, e ci sono tante cose che possiamo elencare qui. L'immoralità di oggi è grande, è tanto. La delinquenza di oggi è tanto. Ma dobbiamo approvare le opere delle tenebre o dobbiamo denunciarle? Non abbiamo scuse. Poi il futuro. Abbiamo visto la speranza di Pietro in versetto 1 come apostolo, come anziano con loro, la speranza sua. Ma il versetto 4 riporta, quando apparirà il supremo pastore, riceverete il premio che lui ha in mente per voi. Oggi, cominciamo da versetto 5. Versetto 5 sembra di essere uno di quei versetti che è da sé. È una frase corta, è una frase precisa, ne è una frase specifica. Io non so perché cominci con la parola giovani. Perché in un certo senso ognuno di noi dobbiamo mettere in pratica questo. Non è solo per i giovani. Eppure, quando uno è giovane, quante volte prova l'autorità dei genitori, degli insegnanti e della società? Quante volte dice, ma perché? Quante volte dice, ah, ma siete di quei vecchi, i tempi sono cambiati. E forse per questo atteggiamento, che è molto comune fra i giovani, è indirizzato proprio ai giovani, perché fanno le obiezioni, fanno le cose e vogliono fare tante altre cose. Ci potrebbero essere altri motivi, ma Pietro specificamente dice, anche voi giovani, specifico, siate sottomessi agli anziani. Qui stiamo parlando della Chiesa. Pietro che sta parlando agli anziani della Chiesa nei primi quattro versetti. Sicuramente questo è ancora un riferimento agli anziani di Chiesa, anche se praticamente è da altri versetti nella parola di Dio. Possiamo dire, ragazzi, dovete sottomettervi all'autorità, dovete rispettare i genitori, dovete rispettare ma qui Pietro sta dicendo una cosa, ragazzi, gli anziani sono lì per il vostro bene. Se vi dite, se vi dicono qualcosa, c'è un motivo perché lo dicono. Se vi riprendono, c'è un motivo perché lo fanno. Se qualsiasi cosa, sottomettetevi agli anziani. Probabilmente non avete la maturità di poter capire il perché per certe cose, nello stesso modo che è difficile per sottometterci ai genitori a volte. Il nostro modo di pensare ci porta alla rovina se non viene controllato. Il nostro modo di ragionare da quello che abbiamo imparato nel mondo ci riporta a sbagliare, proprio alla rovina. Perciò credo che Pietro dice: siate sottomessi agli anziani. C'è un motivo. Forse non potete capire, ma c'è un motivo. Abbiate pazienza, ubbidite a questo. Poi, dopo la prima frase, rivolto ai giovani, Pietro torna a riprendere tutti, o di incorporare tutti nell'insegnamento. Dice, tutti, non solo i giovani, e forse questo che diceva prima, di sottomettervi ai giovani, sottomettervi agli anziani, forse il problema perché i giovani non volevano sottomettersi agli anziani è proprio quello là. L'umiltà. L'umiltà del credente dovrebbe essere una delle caratteristiche che dovrebbe essere primaria nella nostra vita come cristiani. Da dove vengono tutte le guerre fra di noi? Molte volte è proprio dal cuore. Il cuore che non è umile. Il cuore umile cerca di mettere da parte i propri diritti per il bene degli altri. No? Il cuore umile riesce a mettere da parte i suoi desideri, i suoi diritti, quello che spetta a lui, se potrebbe servire al bene del prossimo. Così Pietro dice, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri. Ma perché? Non è la domanda normale? Rivestite di umiltà gli uni verso gli altri. Perché? Perché non sta nel testo. Ma non è la domanda spontanea? Perché? Perché l'ha posto di essere umile e di essere superbi. L'apposto di essere umile ci riporta alla superbia. O no? La superbia sta alla radice del primo peccato dell'universo. Ricordate Satana? Quando ha ribellato contro Dio? Lui voleva fare un trono più alto di Dio. E noi diciamo, che stupidità. Eppure, in Isaia capitolo 14, Ezechiele 28, troviamo questo racconto che viene attribuito a Satana. Certi re di questa terra hanno fatto la stessa cosa, ma l'esempio sembra di essere proprio Satana, che vuole fare il suo trono al di sopra il trono di Dio. Non era contento di essere quello che Dio l'ha fatto. Lui era l'angelo di luce. Lui aveva un posto di grande privilegio, probabilmente anche di grande responsabilità, ma non gli bastava. Voleva di più. E per questo Dio ha dovuto umiliare Satana, Lucifero. E noi rischiamo di essere abbattuti da Dio se permettiamo il nostro orgoglio di manifestarsi così. Umiliatevi gli uni, rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi. Ma ricordate la frase che segue? Dio resiste ai superbi. Vuoi resistere contro Dio? O vuoi essere benedetto di Dio? Dio resiste ai superbi, ma Dio dà grazie agli umili. A volte è difficile essere umili. Questo versetto è servito a me ultimamente. Dio dà grazie agli umili. Attenzione all'orgoglio. Rivestiti con umiltà, perché Dio dà grazie agli umili. Ripetendo versetto 6, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio. Sottomettetevi o umiliatevi sotto la potente mano di Dio. È difficile sottometterci a un essere umano. Ai figli, difficile sottomettersi all'autorità dei genitori. Ai coniugi è difficile sottomettersi al coniuge. allo Stato vediamo tutte le ingiustizie, quello che consideriamo ingiustizie. È difficile sottometterci a certi aspetti delle norme, delle leggi, dei codici. O no? Sono l'unico qui? È difficile! Ma quando ci sottomettiamo a un'altra autorità umana, molte volte c'è qualcosa che ci dà fastidio. Ma è ingiusto questo. Ma invece di vedere quella persona o quell'ente o quella cosa che è in autorità sopra di noi, se riusciamo a vedere il personaggio al quale loro sono sottomessi, e vedendo lui che è sopra di loro, e diciamo: io mi sottometto a Dio. E a sottomettermi e umiliarmi davanti a Dio mi recca di comportare o di un comportamento particolare davanti a tutti gli altri esseri umani. Gli sposi del mese scorso. I mariti hanno avuto problemi con le mogli che non volevano sottomettersi in questo mese, 6 settimane. Non rispondere. Ma quando vediamo il marito al quale devo avere un certo comportamento, o quando vedo la moglie al quale devo avere un certo comportamento, finché io vedo lei e lei vede me, è facile trovarci in conflitto. Ma quando mi umilio davanti a Dio e metto Dio al suo posto, è molto più facile di avere il rapporto con mia moglie più giusto, e sicuramente lei con me. Con lo Stato, con i datori di lavoro, con i preside. Perché ci comportiamo in un certo modo? Perché mi sottometto a Dio. E quando mi sottometto a Dio, mi trovo molto più facile a avere un atteggiamento giusto davanti a quella persona che ha un'autorità su di me. Giusto o non giusto che sia. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi al suo tempo. E allora, in questo umiliarsi sotto la potente mano di Dio, ho l'idea che probabilmente questi credenti subivano qualcosa ingiusta. Probabilmente non dovevano subire le conseguenze che stavano subendo. Ma in prospettivo, umiliato davanti a Dio, lui mi innalzerà al suo tempo. Ricordate Salmo 37? Non preoccupate per questi che sembrano di essere i malfattori che ti opprimono. È lì che dove troviamo, trovi il tuo deletto davanti al Signore. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. C'è una frase lì che dice che il Signore farà risplendere la tua giustizia come il mezzogiorno. Allora è importante che io insisto sulle mie ragioni o di sottomettermi davanti alla potente mano di Dio, in modo che Lui può prendere la gloria. È Lui che mi rialzo. Sai qual è il problema? Quando io cerco di far valere i miei diritti, molte volte sbaglio. Ma se e quando aspetto al Signore, Signore, tu sai la situazione. Signore, forse ho sbagliato io. E dove ho sbagliato, fammi capire, perché posso correggerlo. Ma Signore, per questa situazione, lascio nelle tue mani per risolverlo secondo la tua volontà. Che cosa stiamo dicendo qui? Lascia il Signore dimostrare la sua potenza. Lascia a Lui di farti valere davanti alle persone intorno a te. Non insistere tu. Perché quando insistiamo sui nostri diritti, sembra una cosa di orgoglio. E quando vediamo l'orgoglio negli altri, come rispondiamo? Ma chi credi essere? Ma quando lasciamo Lui, le cose andranno molto meglio. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al suo tempo. I suoi tempi non sono i nostri tempi. Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione. Anche questo versetto mi ha fermato ultimamente. Quali sono le tue preoccupazioni? Potrebbe essere per le ingiustizie subite. Forse non erano ingiustizie. Ma ogni preoccupazione. Pensate di questa settimana. Quali sono le preoccupazioni che ti ha perseguitato in settimana? E credo che ognuno di noi abbiamo qualcosa in mente. Se no, beato voi. Qual è la cosa per la quale sei stato preoccupato in settimana? Che cosa hai fatto con questa preoccupazione? Hai cercato di trovare una soluzione in te? O l'hai gettato sul Signore? Un cantico che ho imparato da bambino dice: perché preoccuparti? preoccuparti quando puoi pregare. Gesù vuole le tue preoccupazioni. Getta queste cose al Signore. Non abbiamo cantato stamattina, getti sull'Eterno il peso che sta sul tuo cuore. Lui ascolterà e la porta con te. O no, la porta per te. Ma quante volte diciamo, e lui porta con me? Lui porta la mia preoccupazione con me. No, non è quello che dice. Lui la porta per te. Ricordate il gioco del Vangelo? Gesù che dice, venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati e vi do riposo. Prendete il mio gioco. Perché il mio gioco è, no, dolce, il mio gioco è dolce e il mio carico leggero. Ma le preoccupazioni che abbiamo affrontato questa settimana non erano così leggeri, non erano così dolci. E perché? Perché ci siamo incaricati noi. O no? Che dice il Signore? Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione. Pensa un po' di quella parola gettare. Al confronto di dare, se diamo qualcosa, di solito è vicino abbastanza che possiamo riprendere. Ma se gettiamo qualcosa, ti ho sconvolto? No, dietro di te. Getti sull'Eterno i pesi che sta sul tuo cuore. Lui ascolterà, giusto? E la porterà per te. Vuol dire che ho tutte le risposte? No, ma ho la consapevolezza che nel suo tempo lui risponderà. Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Hai mai dubitato la cura del Signore per te? Voglio vedere le mani di tutti quelli che non hanno pensato che lui non ha cura di me. Vero? Quante volte non vogliamo mai metterlo, perciò dobbiamo affrontarlo nella predicazione. In realtà dubitiamo la cura del Signore molto, ma molto spesso. Aspetta, io dubito la cura del Signore molto spesso. E te? In realtà è questo. Anche se so tutte queste cose, e anche se devo mettermi in pratica queste cose, è molto facile per me a non curarmi del fatto che Lui ha cura di me. Perciò mi umilio davanti a Lui. Perciò getto su di Lui il mio peso. Perciò mi fido di Lui, lasciando a Lui di fare cose. Versetto 8. Siate sobri. Non credo che vuol dire che non possiamo avere un senso di umorismo. Io penso che Gesù aveva un grande senso di umorismo. E a volte quando mi specchio, penso, il Signore ha avuto proprio un buon senso di umorismo a creare qualcuno come me. E mia moglie è la prima a ridere. Non è così? Eppure dice, essi sobri. Perché? Ma non è pronto a dirci ancora. Siate sobri. Vegli. Attenti. Perché avete un avversario. Non è abbastanza il nostro problema di essere umano che ci impedisce di gettare sul Signore le cose che dobbiamo gettare su di Lui. Ma c'è anche un avversario che non mi aiuta in questo fatto. L'avversario va proprio avanti cercando di spostarmi, di non permettermi di approfittare della bontà del Signore. Non vi è piaciuto quella parola approfittare. Ma quando gettiamo sul Signore e Lui prende cura di noi, non è in un senso approfittiamo della cura che Lui vuole darci. Ma l'avversario non vuole che andiamo da Lui per essere benedetti da Lui. Ma l'avversario ha un compito. L'avversario, se non lo sapete prima, l'avversario è il diavolo. E che fa il diavolo? Lui va intorno come un leone ruggente. Non ho studiato molto i leoni. Ma mi sembra che il leone ruggente è il leone non soddisfatto. Che cosa sai tu dei leoni? Poco. E sta molto più vicino, è cresciuto molto più vicino di me. Un leone soddisfatto credo che sarà sdraiato nell'ombra da qualche parte a dormire. Ma il leone non soddisfatto probabilmente sta cercando qualcosa da mangiare. Infatti, Pietro qui dice, il diavolo, il nostro avversario, il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi può divorare. E non dimentichiamo che stiamo ancora nel contesto di umiliarci davanti a Dio perché Lui possa innalzarci. Sì, abbiamo un nemico che non vuole che andiamo da Lui, che non vuole che ci umiliamo davanti. Infatti era lo stesso che ha cercato di stabilire il suo trono sopra il trono di Dio. L'avversario, il diavolo, va attorno come il leone ruggente cercando chi possa divorare. E quante volte permettiamo a lui accibarsi su di noi? Invece di portare la preoccupazione al Signore. Quante preoccupazioni avresti se fossi in Africa, nella giungla, nella savanna, e sei accampato lì e senti il leone che non è molto lontano. Sei solo, non hai modo di difenderti. Quante preoccupazioni avresti? E vorrei suggerire che quel leone non ha niente da fare con questo leone qua. Quello vuole mangiarti, ma questo qui vuole distruggerti. Che cosa dobbiamo fare? Resisterlo. Che cosa dice Giacomo riguardo al resistere al diavolo? Che cosa dice Giacomo a resistere a questo leone ruggente? Perché anche Giacomo parla del resistere. E non sbaglio? Resiste al diavolo ed egli fuggirà da noi. Quando resistiamo al diavolo, lui fuggirà da noi. Come possiamo resistere al diavolo? Gettando la preoccupazione sul Signore, umiliandoci davanti alla potente mano del Signore, facendo così c'è molto meno carne che il diavolo può mettere sotto dente. Resistilo, resistetegli stando fermi nella fede. Quale fede? Nel contesto, il Signore ha cura di me. Io getto sull'Eterno la preoccupazione. Io mi umilio davanti alla potente mano del Signore. Lui ha cura di me. Stando fermi nella fede, resistiamo al diavolo, sapendo che. Qual è la differenza fra sapere e imparare? Buona domanda. Interessante la domanda. Interessante la differenza fra queste due parole. Imparare è non so, so qualcosa e allora l'imparo. Sapendo però è qualcosa che ho già imparato. E sapendo delle cose posso reagire in un modo corretto. Resisti al diavolo stando fermo nella fede, sapendo che le medesime sofferenze che soffrite voi affliggono i vostri fratelli sparsi nel mondo. Non sei l'unico di essere attaccato da Satana. Non so quanta esperienza avete avuto con la gente che sta nella sofferenza. Ma tu hai mai subito questo? No, veramente no. Allora tu non puoi sapere. Aspetta. Ma sai che il Signore sa molto bene. E Lui dà saggezza pure, perché possiamo consigliarci e aiutarci a vicenda. Le sofferenze, gli attacchi, il leone ruggente, la lotta con l'umiltà, la lotta contro le cose che ci affliggono, sono cose comuni all'uomo che non riusciamo a trovare una soluzione molte volte. Perciò lo portiamo al Signore. Ora, versetto 10, il Dio di ogni grazia. Il Dio di ogni favore immeritato. Perché grazia vuol dire favore non meritato. Il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamata alla sua gloria eterna in Cristo. Avete afferrato quella frase lì? Il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria in Cristo. Questa è la chiamata di Dio per ognuno di noi come credenti, di partecipare nella sua gloria eterna. Non è una buona conclusione per riportare tutto al punto centrale della gloria, al quale ci siamo sottomessi. Il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo aver sofferto per un breve tempo, vi bella parola, eh? Che cosa farà? Vi perfezionerà. Non sono perfetto ancora. Ma abbiate pazienza con me, perché Dio non è finito con me ancora. Lui è nel processo di perfezionarmi in modo che posso partecipare in questa gloria eterna sua. E da poco? Egli stesso mi perfezionerà. Mi renderà fermo davanti a questo leone ruggente che vuole divorarmi. Mi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza nei secoli di secoli. Amen. Uno dei miei problemi come essere umano è che è facile pensare che il mondo gira intorno a me. Avete pensato anche voi questo a volte? Uno dei miei problemi è che vedo che il mondo gira intorno a me. Ma quando c'è qualcosa che mette un bastone fra le ruote, questa testa montata viene sgonfiata e mi trovo perduto. Ma quante volte, quando abbiamo quel pensiero, è proprio quell'atteggiamento di orgoglio, di superbia, di queste cose che Dio resiste. Ma quando ci sottomettiamo alla potente mano di Dio, quando Lui ci fortifica, c'è una protezione che non posso mai godere quando mi monta la testa con orgoglio. Lezioni molto pratiche. Facile mettere in pratica? Forse, ma difficile di essere costanti. Eppure, è quello che Lui ci chiede. Nella chiesa, nella casa, nel mondo. Lui ci fortifica, ci protegge, ci cura. Perciò posso umiliarmi senza paura davanti alla potente mano di Dio. Per essere curato da Lui, per poter cercare di curare altri. E ringrazio il Signore per questo. E Signore, grazie. Grazie per la semplicità di questa parola che ci hai dato. Un insegnamento che probabilmente è utile ad ognuno di noi. Perché nella carne umana è facile fare tutte le cose che va a contrario a questo insegnamento. Ma essendo un chiamato da te, uno curato da te, uno che tu vuoi alzare, così riesco a sottomettermi alla tua potente mano. Signore, perdonami per questi momenti di orgoglio quando cerco la mia giustizia. Ma Signore, mi fido di te, prima per correggere me e poi a far brillare la mia giustizia, se c'è, come il mezzogiorno. Perciò, Signore, ti ringrazio per questi versetti che hai dato a Pietro a scrivere. Per il mio bene, come a bene di tutti noi qui presenti. Ti ringraziamo, Signore, per questo. Nel nome di Gesù. Amen. Thank you.